Anita, il sindaco ha detto non c'è nulla da ricucire.
Io tornerei su un'altra cosa. Il sindaco, quando ho finito di, poi arrivo anche al tema della riconnessione, perché insomma adesso c'è il mese di agosto, poi c'è settembre e tante cose da fare. Ma io, avendo ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi, avendo ascoltato ancora prima di parlare io il sindaco, che insomma provava a dire che questo tema della sicurezza non ci deve spaventare, ci mancherebbe che ci spaventi, e ci mancherebbe che vogliamo semplificare, banalizzare o essere, come dire, genericamente negazionisti rispetto ai problemi che attraversa la società, è tutt'altro. La mia convinzione è però che le elezioni dell'Emilia Romagna preoccupano me quanto il sindaco. Le elezioni del 2021, che come dire sono lontane ma non lontanissime, ci troveranno, e quindi certo che ricuciamo e ci riconnettiamo a lavorare fianco a fianco, ma la mia preoccupazione, avendo sentito anche Anna che spiegava insomma le ragioni per cui sulla base della cittadina, la chiamava la sciura, che le ha chiesto insomma perché questo DASPO, allora che Salvini ha detto che si può fare, non lo facciamo anche noi. Io ho proprio il timore che, a fronte del fatto che io non ho sentito in consiglio comunale, e non ho sentito neanche questa sera, davvero concretamente, al di là che nella percezione e nel poter togliere un argomento eventualmente alla rimostranza per cui perché non hai provato anche quello, io concretamente l'ordine di allontanamento di 48 ore, se non vogliamo parlare del DASPO perché quello lo dà il questore, come produca un beneficio rispetto al fatto che il cittadino in difficoltà o maleducato o fastidioso rispetti le regole, ma soprattutto rispetto al fatto che la collettività possa meglio fruire di quello spazio, non per 48 ore ma per tutto il tempo futuro, non ce l'ho chiaro. E quindi la mia timore in relazione alle elezioni dell'Emilia Romagna e a quelle di Milano del 2021 è che nel momento in cui alla sciura torniamo e gli diciamo che come dire, ci abbiamo provato però non è bastato, noi a un certo punto ci fermiamo, e invece il leghista che abbiamo di fianco, il presidente Piscina per quanto riguarda il municipio 2, il presidente del municipio Bassi del municipio 4 e via discorrendo, futuro candidato sindaco del centrodestra, dica alla sciura Maria no, è vero, non siamo riusciti con questo strumento qua, ma adesso fermiamo l'invasione attraverso la chiusura di tutti i centri di etnopsichiatria, purtroppo a Milano al momento abbiamo solo quello di Niguarda, attraverso la chiusura dei centri, l'abbiamo già fatto, gli dice anche no, leghista, l'abbiamo già sbattuti in mezzo alla strada. Quindi che ad un certo punto quel discorso in cui La legittima percezione di insicurezza e di paura, che però molto spesso non corrisponde a un aumento reale dei casi di conflitto, e tra l'altro, e su questo chiudo, io non credo che sia un prezzo troppo alto da pagare rispetto alla società aperta, come la chiamava Popper, e al fatto che Milano è diventata attrattiva, come lo dice Beppe, no? Io credo che quel prezzo lì sia assolutamente sostenibile. Una delle prime cose che l'avevo sentito dire nel 2016 in campagna elettorale, che vorrei ridicessimo anche nel 2021, era che dal suo punto di vista il non aver fatto la moschea era stato un errore, lo diceva in campagna elettorale ed eri stato coraggioso secondo me a dirlo, era stato un errore perché in quel modo noi ci eravamo presentati alla sfida dell'Expo non all'altezza, perché Milano in questo momento è la capitale d'Italia ed è città in competizione con le altre d'Europa, e da questo ci guadagnano anche i milanesi, ok, da tutto ciò, anche i giovani di Milano, non solo la meglio gioventù che arriva da fuori, e che quel prezzo lì assolutamente vale la pena pagarlo, perché non c'è nulla da drammatizzare né rispetto agli effetti del DASPO, ma neanche rispetto a quello che succede alle fermate degli autobus, nei parchi pubblici, fuori dalle scuole. Quel prezzo lì vale la pena pagarlo perché a differenza di tutto il resto d'Italia noi non ci stiamo rinchiudendo nel provincialismo di quelli che hanno paura eventualmente del fatto che attrarre persone, capitali e così via mette in discussione quelle che sono le regole tradizionali, ma che i diritti e i doveri, che non sono come dire le politiche, il pilastro securitario, ma sono i diritti e i doveri, li sapremo far rispettare a tutti quanti per quanto riguarda quello che compete a noi, e rispettando il lavoro invece di chi ha competenza sull'ordine pubblico, che non siamo noi banalmente.
Grazie. Sono le 10:15, salutiamo il sindaco.
Sì, io ringrazio perché comunque alla fine certamente una cosa che credo mi caratterizzi è che ho sempre disponibilità a ascoltare ma soprattutto a imparare, per cui questa credo che una delle sintesi è che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, eh. Siamo tutti alla ricerca di soluzioni, quindi io mi pongo non con una stupida o finta modestia di dire no, aiutatemi, cioè se io allargo alla platea il tema è perché sono conscio anche dei nostri limiti, no? Quindi qui abbiamo un tema su cui dobbiamo trovare delle soluzioni. Può darsi che la nostra non sia giusta, la vedremo, la gestiremo. La mia promessa è che mi farò garante del fatto che l'applicazione venga fatta con buon senso, ma soprattutto che ci sia una trasparente misurazione, perché io rendo conto ai cittadini, non è che rendo conto le mie idee, eh. Io non voglio difendere le mie idee, sono sempre capace di dire ho sbagliato, ti fa anche onore tante volte, per cui no. Per cui se capiremo che non sarà così, sarò io il primo a dire e ne sarei anche felice da un certo punto di vista, guardate, mi ha sbagliato, troviamo un'altra formula. Quindi in ogni caso vi ringrazio perché comunque alla fine credo che questo dibattito era importante farlo perché il tema c'è, poi ricucire o non ricucire, ma il tema c'è. Credo che il mio modo di interpretare la politica è tale da volermi e dovermi mettere sempre in discussione e quindi evidentemente per me il consenso alla mia azione in questo mondo è assolutamente importante. Grazie.
Grazie. Allora io chiedo ai tecnici se possiamo accendere le luci in sala, perché adesso, come avevamo previsto, potremmo prendere subito. Potremmo prendere anche qualche intervento vostro, c'è il nostro Fabio Fimiani pronto con il microfono a venire da voi se volete intervenire. Anna Scavuzzo.
Sì, no, brevissimamente perché l'intervento di Anita mi stimolava due pensieri. Il primo, sapete con quale realtà ho sostenuto la giunta Pisapia e il suo operato e non torno indietro di una virgola. Sulla questione moschea però abbiamo sbagliato. La politica è anche una questione di tempi e sbagliare i tempi vuol dire perdere dei treni. Se noi fossimo stati più determinati, noi tutti, quindi non do la colpa a uno o a due, noi come amministrazione, anche se io sono un consigliere, ma diciamo tutti, più determinati, avremmo realizzato un passaggio, dal mio punto di vista non la grande moschea, ma una serie di luoghi di culto, e avremmo segnato un passo che la regione non avrebbe potuto portarci via. Oggi siamo in una situazione molto più difficile rispetto a 5 anni fa e ci troviamo di fronte a un'emergenza vera sulla quale stanno di nuovo costruendo un clima non soltanto d'odio, ma normativo che ci blinda su tutta la linea e rende impossibile emergere da una clandestinità a cui sono costrette decine di migliaia di persone. È la Chiesa che oggi sta dicendo state esagerando perché questo crea un conflitto sociale ancora più forte di quello che sarebbe invece avere dei luoghi di preghiera. Quindi attenzione perché io credo che ci siano dei tempi e anche noi, siccome diciamo che abbiamo di fronte il 2021, abbiamo di fronte le elezioni in Emilia Romagna, ma abbiamo di fronte oggi un governo e un Parlamento a cui le osservazioni che faceva prima l'avvocato Gambirasio sicuramente vanno portate, perché la depenalizzazione dei reati non si fa in comune. E se c'è una legge dello Stato che ti chiede di considerare tale un comportamento, non è il sindaco che decide se è opportuno o meno. E la signora Pina ha il diritto di dire se c'è una legge tu la applichi, perché c'è una legge dello Stato. Non è nelle disponibilità di un sindaco sempre e comunque scegliere a quale legge rispondere o meno, perché ci può essere il caso eccezionale, abbiamo dimostrato di avere la schiena abbastanza diritta per farlo, in cui tu dici questa è davvero una legge ingiusta. E attenzione perché noi ci siamo innamorati del termine legalità, ma il termine vero è quello della giustizia. E su questo dovremmo costruire poi la legalità, e troppo spesso ci riempiamo la bocca del termine legalità, che è sicuramente un termine nobile ma non è il fondamento delle nostre leggi. Se questo è l'approccio, però noi dobbiamo riprendere il governo a livello nazionale, altrimenti se pensiamo che a livello locale possiamo fare quello che non siamo in grado di fare a livello nazionale, ci stiamo raccontando una favola. Qui siamo amministratori locali e noi abbiamo il dovere di farlo a modo nostro, ma in un contesto normativo dal quale non possiamo prescindere, perché noi non scriviamo le norme. Noi possiamo contribuire con una battaglia culturale a rafforzare chi si oppone a che alcune norme siano fatte, o possiamo dare una testimonianza, però io starei molto attenta, perché se viceversa qui ci fosse un governo leghista e non rispettasse la Costituzione, avremmo tutti il diritto di dirgli: tu hai vinto solo le elezioni a Milano, non sei chi fa le leggi a Roma. Allora attenzione, perché un criterio di rispetto di quelli che sono anche i dettami costituzionali, secondo me, noi ce lo dobbiamo dare. Qui facciamo l'amministrazione con il buon senso, come diceva il sindaco, o semplicemente, se mi permettete, senza stirare talmente tanto, perché lo dico e poi chiudo, abbiamo chiesto ai consiglieri di Sesto di fare anche loro quello che spesso fanno i consiglieri comunali a Milano, di fare delle interrogazioni al loro sindaco per capire dei 590 ordini di allontanamento che cosa se ne è saputo, di quante sono le sanzioni elevate che effettivamente poi sono state pagate, perché se fai 590 sanzioni da 300 euro a un poveraccio che non pagherà mai, finirai sui giornali, ma neanche sei riuscito ad esigere una sanzione, e in più se tutte erano motivate. Allora io credo che questo sia il modo di contenere, perché gli abusi di qualunque tipo noi non li abbiamo mai avuti come riferimento, e quando la nostra polizia locale esagera interveniamo nel rispetto di quello che è il compito, non gli diciamo di fare né di più né di meno, ma di attenersi a quelle che sono le disposizioni. Già sarebbe una cosa ben fatta.
Grazie, finiamo il secondo giro con Monica Gambirasio, poi prendiamo anche gli interventi.
Solo una precisazione rispetto a quanto ha detto la vice sindaco. Io ho detto che c'è stato un adeguamento rispetto alle aree che sono state individuate con l'ultima delibera del Consiglio Comunale al decreto sicurezza Salvini, che è stato poi convertito in legge a fine anno. Non necessariamente questo era un adeguamento obbligatorio, perché comunque sempre l'articolo 9 dice che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono i presidi sanitari, le scuole, i plessi scolastici, i siti universitari e via di seguito. Possono. Quindi la prima, diciamo, elemento di chiarezza è che non esiste un automatismo rispetto a quello che prevede la legge e prima ancora il decreto, la legge di conversione e prima ancora il decreto Salvini. La seconda considerazione che io vorrei fare è quella dell'individuazione di queste aree ulteriori che risultano. Il sindaco, mi spiace se ne sia andato, dice: io posso farvi l'elenco dei parchetti, e su questo sono assolutamente d'accordo, dove esiste un problema di ordine di allontanamento, non parliamo di DASPO. Però io quello che posso notare è in questa delibera rispetto alle aree che sono state individuate una genericità che è un po' il difetto del nostro attuale legislatore. Prevede un reato di accattonaggio molesto e non individua quello che è effettivamente la condotta di illecito penale. Parla in generale di accattonaggio molesto e può essere interpretata da chiunque in diverse fasi dell'accattonaggio. È un paragone rispetto a queste aree che sono state individuate, che a mio parere sono comunque generiche e sono molto, molto estese, perché quando mi si parla di centro storico nella cerchia interna, io ho presente tutte le scuole, ho presente le case di cura e ho presente tutto quello che è individuato nel decreto Salvini. Mi viene da pensare che alla fine sia appunto tutto il centro storico. Ecco, in questo senso io vedo una difficoltà nell'individuazione di quali siano effettivamente, se ci sono, le aree in cui può essere applicato o deve essere applicato questo ordine di allontanamento. difficoltà di interpretazione che avranno tutti, avrà la polizia urbana, avrà lo stesso sindaco cui verrà portata l'accertamento per l'ordine di allontanamento, avrà poi eventualmente anche il questore, ma avrà anche successivamente l'autorità giudiziaria che si dovrà occupare di un'eventuale impugnazione, sempre ammesso che il malcapitato riesca poi a capire che può anche eventualmente presentare un'impugnazione contro questi provvedimenti.
Grazie. Fabio, se vogliamo prendere gli interventi.
Sì, interventi brevi. Tengo io il microfono. Se pronto, no, prego.
Sì, io volevo dire una cosa.
Nome e cognome.
Davide Gentili, consigliere comunale. Gli ordini di allontanamento sono già falliti, lo hai detto tu, è 2 anni che li applichiamo, 290 ordini di allontanento. Se stasera fossimo al Giambellino, la gente griderebbe e si arrabbierebbe rispetto alla sensazione di insicurezza che possiede. Mancano telecamere, i Rom occupano via Odazio, ci sono la spazzatura in giro per il quartiere. Sono già falliti. Quest'idea dell'arma letale è un danno. E prendo come esempio un esempio che ha fatto Filippo Del Corno nel difendere il provvedimento. Lui diceva: se ci sono 2 persone che bevono e poi a un certo punto ubriachi cominciano a spaccare le bottiglie e impediscono l'accesso al parchetto delle famiglie, ecco, lì il decreto di allontanamento è utile. Allora, ci sono 3 condizioni perché questo possa avvenire, il decreto di allontanamento, e cioè che la polizia locale passi di lì, cosa difficile, che una persona denunci, cosa difficile, che dopo aver denunciato la polizia locale arrivi lì, cosa difficile. Se queste 3 situazioni si verificano, è già successo molto per il tema sicurezza. La polizia locale, quando vede questi qua che rompono le bottiglie, il decreto di allontanamento è veramente acqua fresca rispetto alle multe, rispetto al fatto che intervengono lì e li sanzionano pubblicamente, li interrompono nel gesto violento. E quindi il decreto di allontanamento per 48 ore non produce nulla rispetto ai gli effetti che sono stati prodotti dal fatto che la polizia locale è intervenuta prontamente, come spesso fa. Io ho segnalato via Lorenteggio, la polizia locale è intervenuta, penso che nessun decreto di allontanamento sia stato fatto e la soluzione c'è stata, via Lorenteggio sotto la Vodafone. Il problema è culturale, quello che si diceva prima è un aspetto simbolico che a sinistra pesa. Sinistra ha pesato come il decreto Minniti del 2017 che ha anticipato di un anno la sconfitta gravissima elettorale del 2018, un evento culturale che ci danneggia perché determina una subalternità nostra sul tema della sicurezza che danneggia il nostro elettorato e il consenso che noi possiamo ottenere.
No, il microfono rimane in mano a me, per cui ti alzi per favore, dici nome e cognome. Okay.
Stefania, lavoro nel campo della salute mentale, ho lavorato anche col Gio. Auguri, buon compleanno. Allora, no, un po' di confusione, nel senso che mi sembra che si incrocino diversi livelli, cioè un conto è dire tecnicamente il DASPO non funziona, e questo forse l'abbiamo sentito dire, ad esempio a Sesto San Giovanni pare che sia un dato di fatto, no? E quindi è bello anche partire dai fatti, però un conto è dire è una strategia che non funziona, un conto è dire è una strategia che è unicamente una scelta culturale, perché mi spiace che come sempre, e forse il campo della salute mentale è emblematico, cioè ideologicamente ci si mette sempre su estremi opposti, vale a dire o siamo inclusivi, integriamo, supportiamo, aiutiamo, curiamo e abbiamo cura delle persone, oppure c'è una deriva securitaria. E questa cosa qua è un po' una fregatura per la sinistra, e forse quello che sta succedendo all'interno della sinistra, del Consiglio Comunale, presta il fianco a, come dire, a questa tendenza ideologica. Per cui un conto è dire tecnicamente quella cosa lì non funziona, un conto è dire è una scelta culturale che va contro un'idea di accoglienza e di integrazione. Nel campo della salute mentale noi questa cosa la stiamo vedendo in modo drammatico. Lei diceva prima viene tutto scaricato al penale, io dico dal penale viene tutto scaricato alla psichiatria, quindi è una guerra tra poveri in cui il tema centrale è: ma noi siamo disposti ad accogliere, lavorare, reintegrare e riabilitare, oppure tutte le cose che, come dire, costituiscono rischio della sicurezza le dobbiamo tenere fuori? Quindi il campo della salute mentale è emblematico e davvero l'ideologia non riesce a trovare quella via di mezzo, quella mediazione tra deriva securitaria e accoglienza un po' a tutti i costi. mi sembra che la sinistra, come dire, ci caschi in questa trappola in modo autolesivo, punto.
Però per capirci, tu stai rispondendo alle cose che hai sentito dire stasera da Colmegna, che hai sentito nel dibattito in consiglio comunale? No, così giusto per...
No, però sentire che culturale e ideologico mi incazzo, detto tra di noi, mi dispiace, cioè perché non è possibile dire questo. Cioè la radicalità, credo, della... Tratti in un momento che sono così radicali che oggi mi sento zingaraccia a tutti i livelli. Ma si potrà essere radicali qualche volta anche noi in alcuni contenuti per intervenire a dire no, da lì ricostruire poi il modo di costruire, altrimenti guai. La novità è certo che ci affrontiamo i problemi, però smettiamo di dire che è ideologico, ideologici sono gli altri.
Cosa devo... Allora, Silvia, sono operatrice sociale. E vabbè, do per scontato che adesso ovviamente nel dibattito, vivendo da 30 anni sui territori, mi riconosco perfettamente in ogni parola di Don Colmegna, però non è questo il tema. Volevo essere un attimo concreta da operatrice sociale, perché poi, sentendovi parlare, ed è stato molto interessante, ci sono delle strade possibili. Il sindaco parlava, Don Colmegna parlava di interconnessioni tra le varie politiche e azioni. Il sindaco faceva, diceva ci sono 16, 12, 15, 20 parchetti, c'è un elenco. Io vorrei solo segnalare che fino a 10 anni fa, 15, esisteva l'educativa di strada. Allora, questo a indicare, non c'è più, questo a indicare che per le strade non ci devono essere solo polizia, vigili, ma ci può essere qualcun altro che svolge e raggiunge gli stessi obiettivi attraverso un altro approccio. E da questo punto di vista sì, è culturale, nel senso che lo stesso approccio, cioè l'allontanamento o l'accoglienza del disturbatore di turno, lo raggiungi ma in un altro modo. Forse quello possiamo dirci che è stato un errore pazzesco, aver abbandonato completamente l'educativa di strada come strumento di contrasto anche all'insicurezza delle persone, perché nei luoghi e nelle strade lasci da sole le persone. E allora non possiamo riprendere in mano, perché a me veniva da dire al sindaco, mi spiace che non ci sia, vediamoli questi 20 parchetti, perché a me da operatrice sociale mi viene da dire va bene, proviamo il DASPO, lui si è fatto garante di una serie di cose. Possiamo integrare l'azione del DASPO che ha quella logica con un'azione che ha una logica opposta, educativa, eccetera, eccetera, e quei parchetti riempirla di operatori sociali, operatori culturali, operatori sportivi che riempiono quegli spazi in un altro modo e forse otteniamo gli stessi risultati?
Io sono di Sesto, quindi visto che siamo stati citati più volte, io sono di Sesto. Mi chiamo Laura Incantalupo, non so lei con quale consigliere abbia parlato, perché tranne degli esemplari veramente ammirevoli, io dico quello che penso, il PD a Sesto è un danno, quando non sta zitto fa danni, e lo dico proprio con una rabbia che voi non potete avere un'idea. Abbiamo una città che sta venendo distrutta costantemente, e hanno fatto sì 300, 400, ha fatto persino la torta verde. Allora, che adesso io mi devo sentire dire dal mio sindaco, cioè da quello lì deve avere la faccia sorridente dicendo Milano ci copia, sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire solo una cosa, e al di fuori di qui e di chi parla politichese, le persone capiscono solo una cosa. Allora, finalmente hanno capito che ci vogliono i DASPO, Salvini c'era arrivato prima, è più in gamba, la prossima volta voto direttamente lui, perché tanto ci arriva prima. Questo è il danno che voi avete fatto fuori da Milano, perché voi vivete a Milano, ma tutti i comuni dell'Inter, Colonio, Cinisello, Sesto, Cormano, sono... noi abbiamo... Cerchiamo di fare opposizione con un PD, io parlo di Sesto, che non firma nemmeno i volantini contro la privatizzazione dei nidi, siamo a questo livello qua, ok? E adesso io mi vedo lui con la faccia sorridente che dice poi ci copiano anche da Milano. Beh, complimenti! Ma complimenti!
Allora, due cose. La prima forse non ho spiegato bene. Le aree omogenee sono tutte aree cui vige l'ordine di allontanamento. Quindi non c'è dibattito su cosa è dentro e cosa è fuori, c'è il confine. Quello che è dentro, quello che è fuori, fuori. Quindi non c'è l'interpretazione. ci può essere un'interpretazione, che è quello che mi chiedeva il consigliere De Pasquale di definire, perché abbiamo detto che invece dei luoghi sensibili abbiamo dato un'area di rispetto di 100 metri. Faccio notare che tutte le ordinanze, sia prefettizie che del questore, sono fatte così, a 100, fino a 100 metri da. Se poi ci sono delle contestazioni, perché l'agente di polizia locale ha agito altrove, quello sarà il tema del fatto che non è capace a leggere le ordinanze in generale, non quella specifica che riguarda il DASPO o l'ordine di allontanamento. L'altra questione è sul funzionano o non funzionano. Io sarei meno assertiva, nel senso che fare un'analisi di quelli che sono gli strumenti utilizzati in città e decidere quali degli strumenti utilizzati ha maggiormente contribuito ai dati oggettivi distribuiti dalla questura, ci vuole un modello. Io forse qui mi fermo, nel senso che io ho una formazione fisica, quindi per fare delle previsioni, leggere dei dati, devi scegliere con che modello ti stai misurando. Altrimenti chi decide come si pesano le attività? Pesa di più un pattugliamento in dinamica e notturna o la presenza dell'esercito? Pesa di più la presenza di attività congiunte, guardia di finanza e carabinieri, o la presenza continua della polizia locale? Non è così facile. Sul fatto che non siano stati utili non lo so, perché in realtà quelli che sono stati elevati erano tutti motivati. Quindi non abbiamo abusato di uno strumento, cioè del male non l'abbiamo fatto, non abbiamo leso il diritto. Abbiamo stabilito, fra l'altro applicando la legge, perché è facoltà aggiungere altre aree sulla base dell'elenco, ma che l'ordine di allontanamento in città sia una legge già dal 2017 non è un'opinione. Lo è in aree più ridotte, ma allora la domanda è, così come lo faccio in stazione centrale o alla fermata della 91, perché non lo devo poter fare fuori dalla Stoppani se il comportamento è il medesimo? Perché, lo ribadisco, anche quando ci fu la grande polemica su il DASPO e Roma, eccetera, questo non è né un provvedimento su base etnica, né un provvedimento, guardate, qua dico una cosa forse fine eccessiva, ma secondo me se io ho un comportamento da stigmatizzare, da individuare, beh, qualunque sia la zona della città, se il comportamento è sbagliato, cioè impedisce che quell'area sia fruibile, che sia in stazione centrale o che sia sotto l'arco della pace, se lo rende infruibile è sempre un comportamento sbagliato. Quindi, così come lo sanziono in un certo modo in stazione centrale, perché non devo sanzionarlo fuori dalla Stoppani? Qual è il motivo? Perché qui allora mi chiedo quale sia la ratio che mi fa avvicinare o allontanare dall'utilizzo di uno strumento. Quello che può cambiare è il contesto, e lì si sta al buon senso dell'agente della polizia locale, e mi permetterete anche a quello della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, perché l'introduzione delle aree per gli ordini di allontanamento rende questi provvedimenti possibili anche per la Polizia di Stato, mica solo per la Polizia locale. Cioè le aree individuate sono tutte aree nelle quali si può insistere con l'ordine di allontanamento. Se è necessario che lo elevi un poliziotto di Stato, che lo elevi un agente della locale o un carabiniere, il comportamento è sempre lo stesso. Cioè questo, dal mio punto di vista, è una, come dire, un non allontanarsi per dare una deriva. L'ultimo, e poi chiudo, sull'educativa di strada, io, come dire, non ho nulla da eccepire, è un altro degli strumenti. Io sarei molto cauta dall'individuare le soluzioni. Ieri sono stati arrestati 5 minori, 14, 15, 16 anni, nella zona di Lambrate. Hanno messo negli ultimi mesi a ferro a fuoco gli etni, perché poi lì è una guerra fra poveri, le baby gang di italiani vanno a taglieggiare i cingalesi e i pakistani, quelli che noi poi abbiamo perché vendono di notte, tutto un giro, ne hanno quasi massacrato uno, ne hanno picchiato un altro, eccetera. Sono stati individuati con un giro di segnalazioni, siamo riusciti a individuarli grazie al lavoro della Polizia di Stato, abbiamo provato a sentire i CIG, io ho anche la responsabilità dell'educativa dei CIG. No, aspetta, non ce l'abbiamo l'educativa di strada, la cosa più vicina all'educativa di strada mi è sembrato il centro di aggregazione giovanile del quartiere, che ovviamente non li aveva visti neanche passare. La scuola poi li ha riconosciuti in realtà, perché nelle due scuole medie a cui afferivano conosciuti per essere dei ragazzini anche più o meno a modo, in alcuni casi altri più vivaci, e però in quel caso non è che è sufficiente l'educativa di strada.
Però penso lo dicesse in una logica di prevenzione, nel senso che...
No, ma scusate, per questo... No, scusate, poi chiudo. Per questo dico, non ce n'è uno. Quando io parlo dei tre assi, dico che c'è tanto bisogno dell'asse socio-educativo quanto dell'attenzione, diciamo, alla larga, urbanistica, di rigenerazione, illuminazione, come la volete. E poi in alcuni casi c'è comunque l'attività delle forze dell'ordine. Tutti e tre. Perché se non c'è una sapienza nell'equilibrio, noi stiamo raccontando una città che non esiste e soprattutto stiamo facendo credere alle persone che quando ne avranno bisogno noi, la polizia, non la metteremo fuori. E non è vero. Non è vero. Perché anzi, noi dobbiamo richiedere che ci sia un rispetto, e in questo periodo ne abbiamo sentite di tutti i colori. Per questo vi dico, molto meglio che ci siamo noi a parlare di queste cose piuttosto che altri, perché altri oggi ci stanno raccontando questioni sulla polizia, i carabinieri e quant'altro che sono molto più pericolose. Quindi attenzione a dire che noi diamo una brutta immagine, perché la brutta immagine è quella là.
È una questione, anche secondo me, culturale, e la voglio porre così, in maniera di dibattito e di dialogo. È chiaro che stiamo vivendo una stagione storica in cui c'è una cultura dominante che è muscolare, individuale, razzista, dividente. Allora, però in questo caso, in questa dimensione, è chiaro che i problemi di convivenza vengono vissuti, raccontati e gestiti anche come un problema di ordine pubblico, quando sono altro da un problema di ordine pubblico e di sicurezza. E in questo credo che la politica deve scegliere se, per vincere, accetta di vivere in una cultura barbara, con tutto rispetto per le culture barbare, una cultura però che non ci rivendichiamo, e allora per vincere deve assecondare i bassi ventri delle persone e rispondere a quello, oppure governando cercare di dare idea, sogno, visione futura di un mondo diverso possibile. E allora è in questo che c'è la problematica se usare o non utilizzare alcuni strumenti. È in questo che si crea un problema di idea, di spinta e di visione di città. Questo non è un intervento pragmatico, però è chiaro che la politica è fatta di pragmatismo, ma anche di immagini, di immaginari. Allora, o ci schiacciamo e accettiamo che questo è l'unico futuro possibile, cioè questo presente fatto di questi valori, oppure dobbiamo dare una prospettiva diversa. E in una prospettiva diversa è chiaro che allora tutti gli strumenti esclusivi, escludenti, sono un problema e bisogna ragionare su pratiche di inclusione e di convivenza. Perché, e vado a chiudere, la lettera con cui i DASPO o gli allontanamenti uscita su Repubblica è stata condita di un tessuto ideologico e teorico. Non parlava di violenze, parlava di grigliate al parco, parlava di venditori abusivi che vietano di salire sul palco. E questo, sì, certo, aspetta, chiudo, questo vuol dire individuare su base etnica, perché chi vende i fiori e chi fa le grigliate al parco, mediamente, non sono gli italiani ricchi, sono un certo contesto sociale. In questo clima vuol dire aumentare la corsa all'odio verso certi soggetti e accettare che questa è l'unica cultura possibile. E questo credo che sia il problema. Grazie.
Io mi chiamo Giovanna e faccio la giornalista, sono stata giornalista a Bruxelles e devo dire che mi sembra molto interessante che rivendichiamo il fatto che il DASPO lo facevamo già nel 2017 grazie al decreto Minniti, perché il parallelo è perfetto con quello che è successo con i migranti, nel senso che tutto quello che è venuto nelle politiche della Lega di oggi deriva dalle politiche che Minniti ha fatto a Bruxelles, e vorrei farvi pensare a dove siamo arrivati, nel senso che il paradosso è che tutto dal regolamento sulle ONG alla questione della ridistribuzione e alla chiusura dei porti, eccetera, viene tutto da delle politiche che sono state messe insieme da Minniti. Questo per dire che ci ritroviamo adesso con il PD che sale sulle navi in favore dei rifugiati dopo aver fatto tutto quello che ha fatto in un momento di schizofrenia nel giro di 2 anni passati da un estremo all'altro. Rischiamo di fare la stessa cosa con i provvedimenti di sicurezza locale se non rispondiamo con un orgoglio delle politiche sociali. A me sembra che la contrapposizione di cui lei, vice sindaco, parla tra sicurezza e politiche sociali, nessuno No, nel senso che lei dice, le mettiamo insieme, ci servono i tre pilastri. È esattamente quello che ha detto Don Colmegno, cioè nessuno vuole questa contrapposizione. Il punto è che quello che le persone chiedono è un orgoglio delle politiche sociali. Cioè esattamente come sui migranti una conservatrice come Angela Merkel dice... Ma no, vabbè, ma mi dispiace se il tema è spinoso, però quello che voglio dire è che quello che a me sembra che la richiesta che venga sia sempre la stessa, cioè un orgoglio della cifra delle politiche sociali. Cioè se una conservatrice come Angela Merkel dice noi siamo a favore dell'integrazione, siamo a favore, cioè non capisco perché non lo può rivendicare il centrosinistra come prima risposta. No, perché mi sembra questo che tutto il tempo la gente chieda. Cioè.
No. Ci sono un po' di prenotazioni. Ma c'ho 5 prenotazioni. No, l'hai alzata ben dopo di me, Arcangelo. Tanto devo parlare come maestro.
Ho già dato i numeri, per cui non può dire sta roba.
No, allora, io... sono un consigliere comunale, ma è la seconda cosa. Come prima cosa sono maestro e volevo raccontare brevissimamente la mia esperienza da maestro. La mia esperienza da consigliere comunale non la racconto perché viviamo in un consiglio comunale dove i consiglieri di centrodestra, e non solo loro, ci dicono tutte le volte che noi non sappiamo quello che succede in città, perché noi non andiamo in giro nei quartieri, non viviamo in periferia, non lavoriamo in periferia, e continuano a ripetercelo. E noi invece, purtroppo, o per fortuna, molti di noi lavorano in periferia, stanno in periferia, eccetera. Allora succede questo. 2 anni fa io insegnavo nella scuola elementare di Viale Romagna e mi arrivavano voci in continuazione di un parco di Milano dove era impossibile vivere, che si chiamava Parco Trotter. Mi dicevano che al pomeriggio, dalle 4:30 in avanti, quando il parco finiva di essere un parco scolastico e diventava un parco pubblico, lì dentro succedeva di tutto. Veniva invaso il parco, c'erano le grigliate, c'erano le partite di pallavolo dei viados, c'erano di tutto di più. I bambini fuggivano dal parco perché non potevano più vivere nel parco. Queste cose qui arrivavano ovviamente da chi governava il Municipio 2. E il presidente del Municipio 2 si chiama Samuele Piscina e della Lega Nord ha fatto la campagna elettorale andando a prendere a martellate le baracche del campo di Via Idro per far vedere che loro sapevano come fare per sconfiggere la minaccia dei Rom. A settembre sono andato a insegnare al Parco Trotter e siccome sono un maestro un po' particolare, alle 4:30, quando finisco di insegnare, se non devo andare in consiglio comunale a farmi dire da quelli della Lega che non capisco niente e che non conosco la città, sto lì e ho scoperto che tutto quello che mi era arrivato l'anno prima semplicemente non era vero. Ho scoperto che nel Parco Trotter ci sono le comunità, tantissime comunità. Io e la mia collega Antonella abbiamo una classe di 25 bambini, 18 sono figli di genitori stranieri di 12 comunità diverse. E dalle 4:30 in avanti, anzi, dalle 4:30 alle 7:30, nel Parco Trotter ci sono centinaia di bambini che giocano in tutti gli spazi del parco e che convivono insieme a centinaia di genitori e di parenti vari che fanno grigliate, portano robe da mangiare, eccetera, sto finendo, e che convivono insieme a decine di ragazzi e ragazze che vengono lì, fanno fitness, fanno delle cose inimmaginabili, giocano a pallavolo, giocano a come si chiama quello degli indiani, a cricket, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io sono convinto che ci siano 10, 16, 20, 25 parchi o parchetti di Milano dove ci sono dei problemi. Sono però convinto, per la mia esperienza personale, che forse andando lì nei pomeriggi,
non solo con l'educativa di strada, ma è sufficiente andare lì con persone che abitano l'intorno o con gli insegnanti che lavorano nelle scuole, eccetera, eccetera, qualche cosa si può fare. Se non si riesce a fare è perché ci sono comportamenti delinquenziali e si chiama la polizia.
Io sono Dalia, vabbè, abito a Sesto, ma non so se è così importante poi effettivamente. No, vabbè, parlo dal mio punto di vista, sono un'operatrice sociale, un'educatrice, ho lavorato ormai da 18 anni nel settore della tanto chiacchierata, ultimamente anche mal chiacchierata, se mi posso permettere, tutela minori, in diversi servizi. In questo momento sto lavorando in particolare in una tutela minori proprio, di un comune limitrofo a Milano che è Cesano Boscone. Devo dire che ascoltando questo dibattito, che mi interessava, sono venuta perché mi interessava, però effettivamente poi ascoltando a un certo punto mi sono anche detta ma forse non mi interessa così tanto questa questione del DASPO, nel senso, ma va bene, proviamo anche a farlo. Però sono molto d'accordo con quello che diceva poi l'operatrice sociale Silvia. E come dire, mi piacerebbe che facesse parte del dibattito pubblico quello che succede nei servizi sociali. Abbiamo operatori, io, Don Colmegna diceva, operatori che vivono con 1000 euro al mese, anche meno. E come dire, che con niente ci inventiamo veramente di tutto, senza risorse, anzi sempre meno. Assistenti sociali che lavorano con famiglie, dunque ogni assistente sociale ha una media dove lavoro io di 60, 70, anche 80 famiglie. E continuano ad arrivare, ogni giorno arrivano nuovi casi da assegnare. Non sappiamo più come fare. E i servizi sociali di Milano non navigano meglio, perché ho lavorato anche con i servizi sociali di Milano e non navigano meglio, assolutamente. E allora mi domando, no? Ci sono operatori che fanno miracoli con niente. Tanti bravi operatori che fanno miracoli con niente, tante risorse buttate lì e non valorizzate dal mio punto di vista. Allora dico, ma mettere un pochino più di risorse, non solo economiche, anche di pensiero, su questi settori, io non ne sento mai parlare. Io sono un invisibile, mi sento tale esattamente come gli utenti, i clienti dei nostri servizi, siamo invisibili. Per cui possiamo anche dirci che sicuramente l'educativa di strada non risolve il problema. No, che io sono d'accordo, dicevo, non risolve il problema contingente, ma vogliamo darci una prospettiva anche futura oltre al DASPO, che può sicuramente, non lo so, forse, sicuramente non lo so, forse può anche servire a risolvere un problema contingente. Però io parlo di tutela minori, stiamo parlando di minori, stiamo parlando di delle nuove generazioni, ed è un disastro, ve lo garantisco. Nessuno ne sa proprio niente di quello che vediamo.
Io voglio fare un esempio molto semplice e comprensibilissimo su quello che non si deve fare, cioè su come non si deve abbandonare un territorio, un qualsiasi territorio, in particolare quelli più vulnerabili. E Limonta parlava del trotter, mi dispiace, devo parlare anch'io del trotter. Nel trotter succede quello che dice lui, ma anche dopo l'orario scolastico ci sono tantissime associazioni che organizzano corsi per le mamme, corsi di cucito, ci sono una quantità incredibile di attività. Queste attività, nonostante la chiusura della scuola, vanno avanti in luglio, ci sono i centri estivi, i corsi di italiano per gli alunni appena arrivati, i campus estivi, la scuola di cinese con 300 alunni cinese. Poi cosa succede? Il primo di agosto tutto questo è chiuso, è finito. Non c'è più il custode alle entrate, sparisce, è un risparmio, non so, cioè forse molto significativo. Non c'è più nessuna forma di vigilanza, se non quelle solite, il solito giro così che fanno le... Ma soprattutto non ci sono più attività per i ragazzi di quel territorio. E non è che tutti vanno in vacanza, al mare, in montagna. Io credo che agosto sia il mese invece di maggiore attenzione per queste vicende. Quindi quello che non si deve fare, quello che questa amministrazione non fa, è proprio questo. Cioè veramente curare questi territori, avere a cuore questi territori nei momenti di maggiore vulnerabilità. Noi siamo preparati, mi spiace Limonta, tu non ci sei ancora stato, a settembre, quando torneremo, troveremo un casino, vandalismi, cose tutti gli anni è così. Quest'anno te li becchi anche tu. Allora, noi questo lo dobbiamo evitare. Noi dobbiamo rimanere, presidiare dal punto di vista educativo, sociale, quel luogo che è importante. Perché abbiamo visto che i ragazzi, qualsiasi cosa organizziamo, qualsiasi, vengono sempre. Cioè la prima cosa che fanno, vengono da noi. Non è vero che non vengono. Vengono immediatamente, non appena li chiamiamo per qualsiasi attività. Invece ogni agosto c'è il deserto. Ecco, questo non si deve fare.
Direi per Fabio, prendiamo l'ultima perché stiamo chiudendo.
Ciao, sono Luca. Volevo dire, provare a rispondere a una cosa che aveva detto il sindaco. C'è un problema, la sicurezza come si può affrontare in un altro modo? Io ho un'esperienza, io non sono vivo a Bollate, ma insomma sono emigrante, sono di Roma, eccetera. Però un'esperienza che ho vissuto una decina d'anni fa qua a Milano mi ha molto colpito. Un responsabile della sicurezza, a Milano c'è il più grande cavo di opere d'arte del mondo. Penso del mondo, non lo so, sicuramente di Milano e dell'Italia, è una roba enorme. Non è la cassetta di sicurezza, c'hanno i quadri, le statue, è una roba grossa, importante. E si sono posti il problema della sicurezza. E quindi la risposta del responsabile della sicurezza in una conferenza stampa ci diceva: guardate che non c'è nessun modo per evitare che vi rubano la roba, perché potete mettere muri, adesso c'è questa cultura del muro, qualsiasi muro può essere scalato, qualsiasi griglia può essere sfasciata, non c'è modo. L'unico modo è fate di questo luogo un luogo accessibile, vivibile al più ampio numero di persone possibile. E così hanno fatto. Intorno a questo enorme cavò hanno donato, diciamo, alla società lungimirante, intelligente, ha donato una parte, non so, a Slow Food, associazioni, volontariato, un'altra parte è stata affittata case editrici, ristoranti, le cose. Questo è un luogo frequentatissimo, cioè mi sembra che collabora con voi uno che ci lavora a Cataluccio, insomma, che è un collaboratore di Radio. Comunque, questa zona dei frigoriferi milanesi è per me un esempio molto interessante, perché hanno reso redditizio l'investimento dal punto di vista della società, perché questo cavo funziona, la gente ci porta l'Europa. Ma la sicurezza non è solo assicurata dai vigilanti, che sicuramente ci sono, ma dal fatto che con tutte le attività che ci sono intorno, c'è sempre gente intorno. L'esperienza che stanno facendo a Bollate con l'amministrazione centrosinistra è nei luoghi di degrado eccetera di creare delle iniziative. Allora, dare una concessione per fare i concerti e fare attività a un baretto. Fare, adesso l'ultima cosa di quest'estate, banalmente, mettere 3 musicisti in 5 piazze diverse per far cantare la gente insieme. 100 persone in mezzo a una piazza che cantano insieme. Non c'è chi fa vandalismo e degrado. C'è comunità, c'è società, cioè ci sono dei modi diversi. Se vogliamo mettere insieme quelle 3 cose, la sicurezza, con un po' di fantasia, ci sono anche altre. Se la gente è nelle strade, c'è meno degrado, c'è meno vandalismo, c'è meno bisogno di allontanare. Si può includere di più. Forse è un po' ingenuo, però è un'idea.
Fabio, però lasciagli il microfono perché vogliamo sapere qui dov'è questo cavo.
Gli ex frigoriferi milanesi, deve averlo capito ormai. Cioè, e non è milanese, questo è il problema.
Allora, sono le 10:30 quasi, quindi siamo in chiusura. Io lascio le conclusioni ad Anita Pirovano, in quanto Milano Progressista ha organizzato, ricordiamolo, questa serata, quindi tocca a te.
No, in realtà non vogliono essere delle conclusioni, è semplicemente un ringraziamento ai nostri ospiti, al sindaco, alla vice sindaco, a Don Colmegna, a Monica Gambirasio e a Radio Popolare per il grossissimo, insomma, sforzo di conduzione che mi rendo conto fosse complesso, e anche per il lavoro di informazione che su questo tema specifico abbiamo notato, abbiamo apprezzato, ma che poi 365 giorni all'anno, in questo caso agosto compreso, con tutto lo sforzo e la fatica fa. Quindi sicuramente ringraziamento a Radio Popolare. Infine, non in ultimo, ringraziamento a tutti voi, sia se siete riusciti a intervenire, sia se non siete riusciti a farlo, perché è stata un po' una scommessa la nostra di Milano Progressista, di dire questo tema qua ci sembra che sia un tema che non abbia attraversato peraltro in 5 giorni, no? Dalla giunta è arrivato in consiglio, ci è sembrato giusto per quella polemica, ma in generale quel dibattito dialettico plurale che è importante che ci sia, che ha scatenato che non rimanesse chiuso dentro il palazzo, per semplificare. Secondo me non deve rimanere chiuso neanche in questa serata, peraltro al 1° agosto, più sono, siete venuti in tanti, ma è ancora di più sono coloro che ci hanno detto sono già partito per le vacanze banalmente o cose simili. Credo che possiamo dire che è tutt'altro che esaurito il tema, sia il tema di quali politiche per una sicurezza che sia una sicurezza integrata, partecipata, che non lascia indietro nessuno, che non si spaventi di fronte alle paure più o meno soggettive, ma che soprattutto non lasci indietro nessuno in generale tra le persone, una Milano di questo tipo. E soprattutto una Milano, adesso non so come andranno le elezioni in Emilia Romagna, se alla fine seguiranno i consigli miei o quelli più autorevoli del sindaco, però le elezioni di Milano del 2021 invece sono qualcosa che credo addirittura se stessi non possano ignorare. Quindi l'impegno che ci possiamo prendere e portare in vacanza e ritrovarci a settembre per andare avanti in questa discussione, provando anche a inserirla in un percorso, in un processo più complessivo per capire come non lasciare Milano alla destra e non condannare il nostro paese, a rimanere in balia dei cattivisti che se la prendono con l'ONG, se la prendono con i poveri, se la prendono addirittura con noi e lasciano indietro più di 3/4 del paese.
Gli mandiamo l'imonta, Salvini ci pensa lui.
Proseguiamo la questione, grazie Rita, grazie a voi che siete stati qua fino alla fine, grazie a Monica Gambirasio, Presidente della Camera Plenaria di Milano, Anna Scavuzzo, Vice Sindaco, vi ricordo, lo sapete ovviamente, che c'erano anche il Sindaco di Milano Peppe Sala e Don Colmegna, grazie.